Grazie. Massimo, c'è questa provocazione. E adesso sentiamo la reazione di Alberto.
Charles, perché non ho gli occhiali giusti, per cui anziché leggere un testo, perché andresti a vedere un tubo della carta, userò il computer, userò gli occhiali da sole, non abbiate le mie male, non è una mancanza di riguardo per fare il post brothers. Dunque, io non so che libro lei abbia letto, perché se non hanno fatto un errore di stampa clamoroso, credo che la finale della cosa sia così. Questa non è una situazione classica nella quale i fattori che producono una crisi accumulano da qualche parte anche le riserve spirituali che ne preparano l'uscita. Tutto lo stile della Chiesa, tutte le zone, la base tanto quanto il vertice, quelli che il semplicismo giornalistico chiama progressisti e quelli che chiama conservatori, ne soffrono tutti. Non ci sono conventicole esenti, arre franche. Non ci sono conventicole esenti, aree franche, ma per lo stesso motivo non esistono pesantezze istituzionali, commentari, invincibili e ingovernabili. C'è un vuoto che appare crescere da sé il senso di un'occasione perduta per inseguire il vento della politica, un buio confuso e cocciante che può attendere il mattino o restare semplicemente com'è. Questo più o meno dice come la pensavo io. Il Vangelo Basta è un'esperienza che è nata da una occasione molto particolare milanese. Quando nel febbraio del 2007 il cardinale Ruini minacciò una presa di posizione della conferenza episcopale contro i parlamentari che avessero votato a favore dei Dico, del disegno di legge Bindi Pollastrini, Pino Alberigo scrisse una lettera, una mail per essere precisi. Arrivarono nell'arco di 4 ore 10.300 adesioni. Le pubblicammo, la cosa ebbe un peso abbastanza importante per fare marcia indietro al cardinale Ruini. E da lì venne il desiderio a Pino, che sentì moltissimo il peso di questa risposta. Pino Alberigo non ha mai fatto vita pubblica, diciamo così. Quando andava di moda a PCI, offrì di fare il candidato indipendente di sinistra nelle liste del PCI, che avrebbe fatto solo se gli davano Bergamo 1, e chi glielo proponeva era Napolitano, che se lo ricorda ancora con molto divertimento. Come modo per sfuggire a questo tipo di sirena. Non ha mai fatto vita pubblica, la cosa lo caricò moltissimo di un peso, ne morì. Pino ha avuto un ictus dopo la sera in cui abbiamo fatto una prima riunione per decidere come gestire qua a Milano, via del Sambuco, quella valangata di firme. Il Vangelo Basta è nato da una serie di appuntamenti di questo gruppo di persone qua, che non avevano, non hanno, non, per come capisco io, spero che non gli venga mai in mente, il senso di essere una zona franca, la chiesa di base contro l'istituzione, la chiesa profetica, la gerarchia, per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, roba che è vecchia come il pan del cucco, non ha nessun senso. Non per ragioni di tipo ideologico, ma perché non aiuta a capire quasi niente di quello che è successo nella Chiesa italiana nell'arco degli ultimi 50 anni. La Chiesa italiana non esisteva. Non esisteva perché non stava bene. La Chiesa italiana non era una cosa che stava bene che esistesse. L'Italia non ha bisogno della Chiesa, c'è il Papa, cosa gli serve la Chiesa? Cosa gli serve la Chiesa all'Italia? L'Italia c'ha il Papa e si accontenta di quello. La questione del cattolicesimo, del nascere dell'unità italiana, è la questione romana, è la questione vaticana, è la questione del Papa. È una questione talmente importante che ha determinato e modificato le geografie mentali del racconto della cosa. Quando i piemontesi entrano da Roma, l'ordine era fermarsi sui ponti. Malgrado che il segretario di Stato Antonelli uomo scarico dal punto di vista politico, laico, con dei figli, con una figlia. Dato che Antonelli capiva bene che non si poteva governare uno staterello, chiese ai piemontesi di attraversare i ponti e di prendersi la spina di Borgo e Trastevere, che erano le due zone di più alta delinquenza della città, essendo quelle vicine al Vaticano, e che erano le zone dei bordelli. Succede, però ancora lì. Però la memoria collettiva spadoliniana è quella che l'Italia ha le due sponde del Tevere, dove sull'altra sponda del Tevere non ci abita il Papa, abita di là dalla sponda. Di là dalla sponda del Tevere c'è Trastevere, non c'è il Papa. Questo per dire il modo in cui questa idea che nella storia italiana c'è il Papa e il resto ha determinato dei linguaggi. Ha determinato il linguaggio Stato-Chiesa. Il linguaggio Stato-Chiesa, il linguaggio dei rapporti Stato-Chiesa, una disciplina accademica che viene insegnata così. Come se ci fossero in Italia da qualche parte la Chiesa e dall'altra parte lo Stato. Allora in Italia è chiaro che c'è da una parte la Santa Sede, ma nello Stato ci sono una pintalata di cattolici che vengono tirati fuori soltanto in occasioni molto particolari per rivendicare un carattere particolare della nazione, della sua legislazione, che per questo dovrebbe avere un sapore semiconfessionale. Aspirazione che è tornata nel concordato del 29, che Pio XII tentò vanamente di far digerire ai costituenti cattolici, che è tornata da appena nel 2007 discussione alla Camera dei Deputati sulla legge sulla libertà religiosa, che non va avanti neanche di un passo, in cui una persona per bene, come il signor Betone, a nome dei vescovi, ha dichiarato che la totale parificazione dei culti non sarebbe compresa dalla maggioranza cattolica della popolazione italiana. La totale parificazione dei culti, dove se la libertà religiosa è la totale parificazione dei culti, uno non capisce che cosa sia. E come mia sorella disse a mio papà, che è incinta ma appena. Non si capisce cosa sia la mancata totale parificazione dei culti. Allora, questo discorso di Papa, che domina la cosa, ha fatto sì che mentre in tutto il mondo esistevano le conferenze episcopali, senza che ci fosse una riflessione teologica che spiegava che cosa erano, l'Italia non aveva la conferenza episcopale. L'Italia fa la conferenza dei cardinali arcivescovi per il controllo dell'azione cattolica solo in vista delle elezioni del 48. E dal 48 al 62 la conferenza dei cardinali arcivescovi si riunisce senza ordine del giorno, perché l'ordine del giorno arrivi in busta chiusa dalla sezione prima della segreteria di Stato al mattino. Chiaro? Questa è la Chiesa italiana fino al 1963. Questa è la Chiesa italiana fino al 62. E quest'idea che non ci sia la Chiesa italiana rappresenta per molti, non di base o di vertice, per molti, rappresenta un fattore di angoscia, di vera e propria angoscia. Uno, Francesco di Milano, De Montini, un altro fa il vescovo in Veneto, Roncalli, un altro è a Bologna, Lercaro, un altro è a Firenze, nella Costa. Gente che capisce che non funziona mica così. E l'unico livello a cui ci sono le conferenze episcopali in Italia è quello regionale. Le regioni non le hanno inventate la Costituzione, le regioni le ha inventate la geografia ecclesiastica, sono le regioni dei concili provinciali, che non vengono convocati da secoli, ma che sono l'unica geografia del regionalismo italiano. Bene, quando arrivano a Roma tutti i vescovi del mondo che hanno le conferenze episcopali, quando il 13 di ottobre Lienard e Frings, il vescovo di cui è teologo Ratzinger, dicono che bisogna far votare su delle liste preparate dalle conferenze episcopali, gli italiani si grattano la pera sotto la mitria. Perché la conferenza episcopale, la chiamano adesso conferenza episcopale, è plenaria, nel senso che dato che sono stati chiamati a Roma tutti i vescovi, ci sono anche i vescovi suffraganei e non solo i cardinali e gli arcivescovi, è gigantesca, perché sono più di 300, qui ci sono ancora le microdiocesi del baronato, del barone, che sono una delle cose più importanti per comprendere il fenomeno criminale e il tessuto economico del meridione italiano. Ci sono tutti questi affari, bisogna fare una conferenza episcopale, perché sennò non si sa come fare a votare. Viene fatta in fretta e furia una conferenza episcopale che funziona così cos'ha, durante il Vaticano II, non presenta quasi mai documenti propri, non prende posizioni proprie. L'unico italiano presidente di una commissione conciliare, Lercaro, per la commissione della liturgia, è stato eletto dai tedeschi, perché gli italiani non lo votano. E la colpa di Don Sette, naturalmente, non è che non lo votano perché aveva la barba rossa, non lo votano per quello. Quando finisce il concilio, il desiderio di Montini, uno dei desideri di Montini sul post-concilio, uno dei più pronunciati desideri di Montini sul post-concilio, è che nasca la Chiesa italiana. Jan Grothers ha usato un'espressione che è cattiva, però oggi meno cattiva di come fosse cattiva un posto, una volta ha definito Montini il Papa democristiano. E Montini effettivamente pensa politicamente nelle categorie dell'esperienza politica democristiana. Per cui la conferenza episcopale come la si fa? Si fa come la DC. Si fa un presidente che ha una funzione di rappresentanza, tutto sommato regolatrice, non particolarmente incisiva sul piano politico, come il presidente della DC. Il presidente della CEI è un vescovo che non abita a Roma, lui nomina Urbani, poi Urbani gli muore, nomina Poma, quello che è nominato al posto di Lercaro, e poi dopo Poma ci sarà Balestrero, poi Poletti, poi Ruini, poi Bagnasco. In termini dinastici è una dinastia corta, quella dei presidenti. E lo nomina, tutte le conferenze episcopali del mondo, inclusa quella del Benin, eleggono il loro presidente. Quello della conferenza episcopale è quello che viene nominato dal Papa, perché l'idea dei vescovi è quella che se eleggono loro un vescovo, si fa rispetto al Papa, perché sta bene che il Papa lo nomini. Problema che poi si vedrà nel corso del tempo, diventa sempre più complicato, perché alla fine il Papa risponde di uno che non è un suo sottoposto, che ha delle dinamiche da tenere conto, e quindi genera una serie di problemi. Poi, oltre al presidente, si nomina, come nella DC, il segretario, che è il segretario politico, che è quello che fa andare le cose, che è Bartoletti. La scelta è formidabile, prende un uomo straordinario, un uomo di grande apertura, un uomo che in quel momento di grandissime tensioni, di lacerazioni, soprattutto politiche dentro la Chiesa italiana, ha un disegno che riguarda il terreno politico, ma anche la consapevolezza che il problema della Chiesa italiana è quello di essere come le morroisse del Vangelo, di soffrire di questa continua emorragia politica delle proprie energie interiori, di essere completamente e continuamente trascinata come se l'unica cosa importante che può fare fosse produrre della vita politica. E l'unica la Chiesa italiana che è fatta così, ed è quella che per questo motivo, oltre per la mancanza della facoltà di teologie, non ha un teologo che conti zero nel mondo teologico internazionale, non ha una figura di intellettuale cattolico che abbia l'autorevolezza che hanno altre figure nel resto del mondo. Tutti quanti avrete imparato, perché adesso che il Papa tedesco ce lo rifilano ogni 4 minuti, il famoso dictum di Bökenfer dello Stato secolare, quello che non può dare il fondamento dei principi su cui si regge. Bökenfer è un intellettuale cattolico, presidente della Corte Costituzionale. Noi abbiamo avuto quelli lì, abbiamo avuto Elia, abbiamo avuto Casavola, abbiamo avuto Onida, ma nessuno di loro è stato percepito dalla Chiesa come una figura autorevole. Anzi, nessuno di loro è stato percepito dalla Chiesa come una figura autorevole. nessuno di loro è mai stato chiamato una volta a parlare ai convegni ecclesiali convocati dalla Conferenza Episcopale Italiana, dal primo, quello di Bartoletti, Evangelizzazione e Promozione Umana, che gli costò un infarto, fino all'ultimo, quello di Verona, dove c'era la sfilata con tutti i grandi ritratti della Chiesa italiana, dove Lanzati e Dossetti non c'erano, tanto per essere trotskisti. No, per cui le facce di Dossetti e di Lanzati no. C'era la suor Peppina nel cuore incoronato di Maria, ma Dossetti e Lanzati non esistono nella storia della Chiesa italiana. Nel messaggio che il Papa ha mandato a Napolitano per il 105° anniversario dell'Unità d'Italia c'è scritto che la Costituzione è nata nei circoli della fuci degli anni 20, che è come dire che Gesù è morto di freddo. Questo per essere chiaro, cioè, non stiamo parlando di cose che si aggiustano col buon cuore, Stiamo parlando di uno scontro violentissimo e di cose gigantesche. Il tentativo di Montini di fare una Chiesa italiana gli si sfalda fra le mani, perché non potendo, per dover fare la stampella alla DC, praticare una vera opera di depoliticizzazione della Chiesa italiana e darle un profilo di tipo pastorale vero, non potendo fare questo, deve per forza subire il fatto che la dialettica interna della Chiesa sia una dialettica di tipo politico, tra una gauche cattolica e una droite cattolica. E il tentativo di tenere la gauche e la droite il più possibile impacchettata dentro il contenitore democristiano, piuttosto che ammetterne delle dissipazioni e delle fughe, che sono tutte fughe verso sinistra negli anni 70. Bartoletti muore di infarto prima di Evangelizzazione e Promozione Umana. Evangelizzazione e Promozione Umana non risolve quasi niente. Andate a leggere Scoppola, Bolgiani o Scola di allora, vi rendete conto che quello che manca è un sostrato comune di valorizzazione dell'atto di fede. Ma chi se ne frega del sociale, della base, del vertice? La questione è quella che una Chiesa ha una valorizzazione vera, autentica, realistica dell'atto di fede, del suo profilo eucaristico, o se no non c'è e non si riesce a farla. E il desiderio di Montini di far nascere una Chiesa italiana gli si spappola in mano. Le Brigate Rosse uccidono Moro, e Andreotti e le Brigate Rosse uccidono Montini nel 78, questo già vi spiego perché. E finisce il pontificato italiano. Finisce perché questa mancanza di una Chiesa italiana fa sì che i due conclavi del 78, al conclave del 2005 e al conclave del 2009, e la Chiesa italiana non abbia un suo profilo, ha dei leader in un antagonismo politico spregiudicato e feroce fra di loro. Benelli contro Pignedoli, Siri contro Pignedoli, Ruini contro Tettamanzi, e poi la volta prossima avremo la base contro Scola, e poi chissà cosa verrà ancora. Perché? Perché manca una percezione di Chiesa. Lehmann, che vi ho accennato prima, presidente della Conferenza tedesca per 20 anni, eletto dai vescovi, non è un presidente di maggioranza, di unanimità, è un presidente di maggioranza, ha una minoranza nella Conferenza Episcopale tedesca, che riesce a cucire e a tenere insieme. La Conferenza Episcopale italiana questo non ce l'ha. Quando arriva il Papa Polacco e vede lo stato della Chiesa italiana, il grado di percezione che lui ha di tutto questo è drammaticissimo. Wojtyla odia la parola chiave del montinismo, che è mediazione. Poi lo beatifichiamo lo stesso. Ho anche fatto un librino buono, che si chiama Le 5 P di Papa Wojtyla, su 5 cose importanti del montinismo. Wojtyla odia la parola Montini, come Ratzinger odia Montini. Ratzinger non porta il pastorale del Vaticano II, ci avete fatto caso? Il pastorale grigio, quello d'argento, porta il pastorale di Pio IX, quello d'oro, la crociola di legno d'oro, non porta più il pastorale di Paolo VI. Quando è andato a Brescia ha sempre chiamato Pio XII il servo di Dio, Pio XII, e ha sempre chiamato Montini Paolo VI, a causa di beatificazione, come erano pari. Bene. E Wojtyla non trova la parola mediazione, una parola dominevole. Per lui è il segno di una mollezza tutta occidentale, di un cattolicesimo che non è più orgoglioso della propria identità. E i vescovi gli sembrano una cosa incredibile. Lui viene da una conferenza episcopale storica, una conferenza episcopale che è praticamente una congregazione religiosa, più che una conferenza episcopale, dove c'è il rispetto totale del cardinale primate, dove tutti sanno tutto di tutti, dove c'è una solidità unanimistica prevalente. E quando è ora di fare l'arcivescovo di Cracovia, Wyszyński fa tre nomi fra i quali Wojtyla non c'è. Ma il pontificato di Wojtyla si divide in due: il pontificato finché Wyszyński è vivo, nel quale il Papa obbedisce a Wyszyński, e il pontificato dopo che Wyszyński è morto, nell'81, dove il Papa non ha più il cardinale primate di Polonia a cui obbedire. Cioè, da Papa lui continua a essere un wyszyńskiano di ferro, su cose delle quali non è convinto, non è d'accordo, rimane perfettamente allineato suo presidente, che rimane il suo presidente di conferenza episcopale anche se lui è in Italia. La Castigliano non gli piace, non gli piace per nulla, gli sembra una poltiglia di cose debolissime, non capisce il tessuto politico italiano, non capisce come sia possibile che un partito cattolico faccia la legge sull'aborto. Questo lo manda veramente fuori di testa, proprio quella non riesce a rendersi conto di come questa cosa possa essere accaduta, su un punto sul quale lui gioca le briscole più piccole di quella cosa a cui faceva riferimento lui prima, che non è una cosa di conferenza episcopale, è un documento del Sant'Ufficio 2002, in vigore, che mette vincoli canonici e di appartenenza su alcune tematiche riguardo l'inizio e la fine della vita, che poi la maggior parte dei vescovi, con santa noncuranza, se ne freghino, fa parte dei loro meriti che li porteranno in paradiso. E trattata così, quella è una norma della dottrina della fede, chiamata Ratzinger, con confermato Wojtyla. Bene, e Wojtyla non ci capisce niente, gli stanno molto più simpatici dei vescovi, gli stanno simpatici i movimenti, sia perché i movimenti lo blandiscono, e questa a Wojtyla piace. A Wojtyla piace essere voluto bene, non è come Montini. Leggete i testi spirituali del luglio 63 di Montini, primi da Papa, dove a Milano tutti capiscono che cosa vuol dire quando lui dice: sono stato elevato su una guglia e sono solo, che uno già se lo vede vestito da Madonnina la caraglia. Però dice molto bene il suo modo di intendere il pontificato: non è una ricerca di consenso, non è una ricerca di tranquillità, che sono le due ultime cose che abbiamo visto, è un'assunzione martiriale di una solitudine del potere, su cui si potrebbe a lungo discutere, ma non era così per alcuni dei predecessori. Questo è un dato secondario. Lui si immagina così. Wojtyla invece no. A Wojtyla piace mangiare. Più o meno Wojtyla ha pranzato o cenato da solo quando era ricoverato. Wojtyla ha sempre un'agenda di ospiti della messa del mattino e della prima colazione, ha sempre un'agenda di ospiti del pranzo e ha sempre un'agenda di ospiti della cena. Questo produce una serie di elementi di consenso e così via, e produce una serie di informazioni e di rapporti di legami umani, una delle caratteristiche molto moderna, tra virgolette, di Wojtyla, molto XX secolo, è quella della convinzione che il rapporto umano, che io e lui ci vogliamo bene, ci conosciamo molto, siamo anche molto fisici, no? Va benissimo. L'abbraccio di Wojtyla alla sua ex fidanzata nel secondo viaggio in Polonia, quando la trova sotto l'aereo, mi aveva fatto venire i brividi a mezza curia romana, che chissà cosa avranno pensato. Invece per una cosa totalmente, se fosse stato un suo amico maschio sarebbe stato uguale, non era quello il problema. Con Pino Alberico abbiamo patito di questa cosa qua, quando abbiamo portato il primo volume della storia del Concilio, la prima cosa che lui ci ha detto è stato: bravi, proprio bravi siete stati, ci voleva una storia del Vaticano II, i vescovi non la sanno la storia del Concilio, conoscono i documenti, non lo sanno che quando noi siamo entrati in Concilio siamo entrati con una testa e una mitria, e quando siamo usciti era uguale solo la mitria. Bravi. Noi pensavamo che dicesse sul serio, cioè siete stati bravi sul serio, poi dopo, quando nel 2005 siamo tornati e ci hai detto bravi un'altra volta, abbiamo detto siamo stati bravi, però ci siamo beccati 8 pagine di Osservatore Romano di recensioni massacranti che dicevano che eravamo, e lui ci ha detto vedrete che per questo volume non vi daranno fastidio, e non ci hanno dato fastidio. Dopo Stanislao ci ha spiegato che diceva bravi a tutti, qualsiasi cosa gli portasse, almeno una campana, una Ferrari, non c'era rottore, non c'era niente. Questo tipo di cosa fa sì che Wojtyla si convinca che ci sono nella Chiesa italiana alcune risorse, una di queste celle. Wojtyla flerta con celle. Flerta con celle. Ha un flirt cellino molto spontaneo, molto intenso, in parte mediato da Giussani, in parte mediato da Bottiglione, in parte mediato dalla schiuma giovanilisti che ogni tanto li portano sotto le finestre, e che l'idea di CL, che sia necessario un grande recupero di identità della Chiesa italiana, questo è decisivo, importantissimo. E alla fine 1985 prende una serie di decisioni che si concentrano attorno all'Assemblea di Loreto. La Chiesa italiana non fa sinodi ma fa convegni ecclesiali, che personalmente ritengo uno dei segni più gravi di una mancanza di fede, di una mancanza di fede. L'evento sinodale non è un congresso, un evento sinodale non è una riunione, un evento sinodale è un evento di grazia. Se vuoi la grazia fai un sinodo, se vuoi fare politica fai un congresso. La Chiesa italiana fa solo dei congressi, solo dei congressi politicamente condannabili. All'evento dell'85 c'era l'idea di far eleggere il presidente della conferenza episcopale, idea che più volte torna. Ci sono delle consultazioni, sembra che il Papa voglia che eleggano presidente Biffi e prenda come segretario generale Ruini, che è un giovane ausiliare, ausiliare di Marca Democristiana, molto schietta, forlignano. E in realtà la cosa non funziona affatto, i vescovi non vogliono Biffi, e alla fine allora Loreto Wojtyla rovescia il tavolo e commissaria la Chiesa italiana. Nomina lui il presidente, lo nomino io, va bene, lo nomino io. Nomina il suo vicario per la diocesi di Roma, quindi il suo numero due nella catena di comando che riguarda l'Italia, di cui è primate. E prende come segretario generale Ruini, anche se in una logica appunto antimontiniana il segretario generale non è preso perché sia segretario politico come era stato in precedenza, viene preso perché sia segretario di un vicario in questa Roma e che vede il Papa due volte alla settimana. Una delle cose che Ruini è capace di fare è quella, nel momento in cui Poletti va verso il pensionamento, di fare in modo che il Papa si convinca che lui potrebbe essere la persona giusta per fare il super commissariamento della Chiesa italiana, che avviene 5 anni dopo. Monsignor Ruini diventa vicario di Roma, cardinale e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e a quel punto si sceglie dei segretari che hanno la funzione, ancora una volta il pensiero, un pensiero tutto democristiano, hanno la vecchia funzione dei vice segretari di CIN. Sapete che il vice segretario era il rappresentante di minoranza, non esistevano i ticket all'americana, no? Rappresentava una forma di completamento della rappresentatività degli organi di comando del partito. E allora i segretari diventano questa specie di compensazione di una presidenza che chiaramente vuole avere lei il pallino della partita. Sarà così la segreteria di Tetamanzi, sarà così la segreteria di petroli in un rapporto nel quale i segretari generali non hanno tanto da fare, perché devono rappresentare sì qualche piccola resistenza ad una serie di cose che il cardinale presidente fa, ma si trova in una condizione svantaggiata, ancora più svantaggiata nel momento in cui la DC implode. E l'implosione democristiana, che se fosse stata vera e seria avrebbe comportato anche l'implosione rugliana, rugliana intrinseco a quel mondo e alla corrente di quel mondo, invece consente a Ruini, che ha delle doti politiche straordinarie, delle doti politiche assolutamente straordinarie, consente a Ruini di inventare una cosa che non si era mai vista, di inventare una presidenza che riassorbe tutte le funzioni di tutti i vescovi, che riassorbe tutte le funzioni di tutti i vescovi. La caratteristica del governo luminiano è quella di lasciare che i vescovi facciano quello che vogliono, purché si tratti sempre e solo di esperienze di carattere locale, senza nessuna possibile influenza di carattere generale sulla vita pastorale e sulla vita politica della Chiesa italiana. Martini a Milano poteva fare la cattedra dei credenti, la cattedra dei non credenti, la cattedra dei buddisti, il sinodo, il concilio, l'apocalisse, quello che voleva, purché a Piacenza fosse tutto finito, purché da lì non uscisse più niente. Quello che Martini riesce ad ottenere, ripartire dagli ultimi, uno dei documenti della conferenza episcopale italiana, è un documento, c'è questo bellissimo lavoro che fanno i Deoniani, che sono gli Enchiridia della conferenza episcopale, e ripartire dagli ultimi è un documento ad impatto zero nel magistero successivo della conferenza episcopale italiana. Sapete che i vescovi hanno questa abitudine, no? Cioè tutte le volte fanno un documento, poi per 10 anni dicono, a mio parere, che d'altronde condivido, come giustamente dicevo poc'anzi, no? Hanno sempre questo modo di riproporre le cose dette in modo da creare una specie di flusso, di continuità nelle cose, cambiandosi un po' nel caso di cambiare, ma insomma è una cosa che c'è. Il magistero martiniano non ha credito ed eco fuori da Milano. E Plotti a Pisa, Bello in Calabria, Varrà per Monari a Piacenza, ci sono tutta una serie di diocesi nelle quali ci sono delle esperienze anche molto significative, oltre anche vive di tessuto cristiano, che non hanno nessunissimo rilievo. Questo non è un'opinione o un giudizio così, questo diventa un dato strutturale. Le riunioni di quello che per motivo deve essere il Consiglio Nazionale, no? Della Conferenza Episcopale, del Consiglio Permanente, si chiama per usare un nome appena diverso, ma insomma è il Consiglio Nazionale. Le riunioni del Consiglio Nazionale della Conferenza Episcopale, della Conferenza Episcopale Italiana si aprono con una pronunzione del Cardinale Presidente che viene pubblicata e si chiudono con un comunicato stampa che dice che sono tutti d'accordo. Allora neanche a Mediaset si fa così. Cioè è un modo di procedere totalmente anomalo rispetto alle funzioni. Le cose normali sono quelle che c'è una commissioncina che scrive un documento, questo viene emendato, viene proposto e così via, e poi a un certo punto viene approvato, essendo evidente a tutti che almeno sul piano delle forme è fatto come se si fosse discusso. Bene, non lo dico per certo, cioè non è una procedura che funziona nelle aziende e non è una procedura che funziona nemmeno in politica, nemmeno nei partiti più verticistici la retorica è così spregiudicatamente ordinata in modo da anteporre le conclusioni alla discussione. e come una discussione sul bilancio aziendale che si fa davanti agli azionisti da parte di un presidente che rappresenta il patto di sindacato. In quell'azienda lì sì che si fa così. Io sono il presidente che rappresenta il patto di sindacato, leggo la relazione sul bilancio e la distribuisco subito ai giornalisti, perché tanto voi azionisti ho provato la storia sul bilancio del presidente, no? Quindi affiliazzate la mano a tutto bene. Nel cambio del tessuto politico italiano fra il 92 e il 96, Ruini ha un grande vantaggio, e cioè ha la possibilità di individuare il punto su cui mantenere il massimo di rigidità e il punto su cui mantenere il massimo di flessibilità. La scelta di Ruini del 94 è quella di proporre, e quindi far accettare, alla Conferenza Episcopale Italiana il massimo di agnosticismo costituzionale. Quando il ministro leghista Francesco Speroni, quello che portava le giacche colorate, quando si chiamava così, il ministro leghista Francesco Speroni, lo ricorderete, fa la prima proposta di riforma costituzionale contro la quale nasce l'idea di Dossetti dei comitati per la difesa e lo sviluppo della Costituzione, dall'episcopato italiano non esce un sospiro. Non da Ruini, dall'episcopato italiano non esce un sospiro. In tutte le iniziative che Dossetti fa per la Costituzione tra 1994 e 1996, quando tira le cuoia, non ce n'è uno in cui appaia un vescovo. Uno in cui appaia un vescovo, un ausiliario di Canicattì. Niente. Muro totale su questo. E lì nasce un primo elemento di fortissima solidarietà con una chiave di essenziale della politica berlusconiana, che è sempre quella di scaricare il problema sul rinvio di riforme di tipo strutturali in attesa delle quali si fanno gli affari. No, questo è il classico metodo berlusconiano, quello di oggi, quello di stamattina, no? Cioè, noi stamattina cosa facciamo? Governiamo, che ne so, la cantieristica italiana? Ma assolutamente no. Chi se ne frega di terra? Noi dobbiamo fare una riforma fiscale con la quale le donne pagheranno meno degli uomini, e se hanno meno di 20 anni pagheranno ancora meno degli uomini, perché potranno detrarre delle cose che adesso non sto a dire, no? Da questo tipo di cose. E nel frattempo, in questo tipo di retorica politica che sposta continuamente l'attenzione dell'opinione pubblica su obiettivi distanti, chimerici e fondamentalmente irrilevanti, nel frattempo si gestisce un day by day della politica economica, che è fatta soprattutto di consolidamento delle posizioni di potere, che non è una cosa sbagliata in politica, ma normalmente consolidando soltanto le posizioni di potere il tessuto economico dei paesi si indebolisce, il nostro è debolissimo per questo motivo. 96, Romano Prodi. Uno dice, oh, perché siamo? Sono con diocesani. Ruini ha celebrato le nozze di Romano Prodi della Flavia Franzoni. Nemmeno Montini con Moro aveva questo grado di intrinsechezza proprio personale, di collaborazione, di amicizia, di amicizia vera. Romano Prodi diventa la bestia nera del ruinismo. Qualsiasi cosa pur di far fuori Prodi. Perché? Prodi non lo capisce nel 96, lo capirà nella fine dell'inizio del 2007, alla fine del secondo inverno. E nel 96 non capisce perché lui si è disposto a trattare con D'Alema, con Cossiga, con Berlusconi, con Bossi, con chiunque, pur di far fuori che alla fin fine è l'ultimo presidente del Consiglio che ha studiato l'Augustinianum. Per i prossimi 50 anni non ne avremo più, speriamo. sto studiando sono gli insegnanti di oggi. E no, ci sono gli omologhi, diciamo così, ecco, gli omologhi. E no, non volevo frenare la tua carriera politica in questo modo. Capisco che abbiamo una candidatura, abbiamo il candidato premier. Perché questo? Perché lui vede che nello scendere della credibilità dei partiti e nella e nel disfarsi del tessuto della rappresentanza politica, lui ha una grandissima chance. Il sistema bipolare gli consente di rovesciare quello che è stato il teorema dell'inefficacia dell'appello elettorale classico dei vecchi italiani. Perché gli italiani hanno sempre fatto giganteschi appelli elettorali. Se non votate di Cile andrete all'inferno e così via. Il XII mandò il padre Lombardi dalla moglie De Gasperi a dirgli che se non faceva l'alleanza con i Missini a Roma sarebbe andato all'inferno. La moglie di De Gasperi gli dice: parlate di voi, a me non dà retta. Questa storia meravigliosa raccontata nel libro dei Riccardi sul Pio XII, Pavanne e De Gasperi. E in questo contesto qua, l'appello elettorale dei vescovi, che pure irritava tanto e soprattutto irritava dei cattolici, non aveva nessun effetto. Non è mai esistito un elettore che abbia cambiato voto per una predica, non è mai esistito prete che abbia cambiato predica per un vescovo, non è mai esistito vescovo che abbia cambiato predica per un papa. Il meccanismo era esattamente quello rovesciato. Essendo una realtà territorialmente così ramificata, il cattolicesimo era in grado di riportare all'indietro quelli che erano gli spostamenti del tessuto profondo del paese. Però nel fare questo sembrava che condizionassero il congedo elettorale. Nemmeno nel 48 la DC ha vinto per le suore. Sono le suore che hanno convinto la DC che hanno vinto per le suore. E questo ha reso bene alle suore, continua a rendergli. Emilio Fede ha fatto un disegno di legge per il millenario del monastero di Cava dei Tirreni da 20 milioni di euro. C'è ancora un debito elettorale per una serie di cavoli di terreni per bene. E questo ritorno all'indietro del meccanismo elettorale produceva questo tipo di effetto, per cui alla fine il potentato ecclesiastico, per quanto potesse essere, in realtà non aveva grandi effetti, nemmeno, anzi tanto meno, nelle dialettiche interne democristiane. Quando Moro vede diventare papa il suo assistente ecclesiastico, si immagina che per il centro-sinistra sarà vita facile. In realtà il centro-sinistra ha la vita che ha, non è che l'appoggio del papa gli cambia assolutamente non grande cosa. Cioè, quando ha energia produce, quando ha energia stoppa. E lì che Pier Andreotti ammazzano Paolo VI. Quando a Moro prigioniero Paolo VI cerca di trovare modo di riessere la Chiesa e non una funzione della DC, la DC gli ricorda che lui la funzione della DC non è la Chiesa, e che quindi i suoi margini di autonomia si riscorda. I suoi margini di autonomia si riscorda. Bene, torniamo a Rubini. Nel sistema bipolare, tutto il sistema dell'appoggio ecclesiastico, nel sistema proporzionale, tutto il sistema dell'appoggio ecclesiastico in realtà valeva una manciatina di voti. Una manciatina di voti. Un po' di voti determinati associativamente dalle grandi aggregazioni più che dal sistema della predicazione vera e propria. In regime bipolare, dove tutti i segmenti di elettorato possono essere il segmento decisivo, no? Questa leggenda, la chiesa delle partite IVA, la chiesa dei tassisti in tutte le zone amministrative di tutta Italia, cioè, ci sono tante chiese che hanno un loro alone di predicazione, che vuole, anche la chiesa cattolica, per quanto sia umiliante, per una cosa, per avere sulla chiesa, non è stata niente, sì, c'è la partita IVA. E per quanto sia umiliante, la Chiesa cattolica si trova ad essere uno di questi serventi, e la scelta che lui deve fare è quella: se far essere la Chiesa cattolica una Chiesa italiana nella quale l'esperienza di fede in tutta la sua ramificazione anche politica, dalla destra di Fiori fino alla sinistra endoliana, viene rappresentata e compresa, o se umiliarla ad essere un segmento della vita politica, ad essere un target elettorale che vale quel niente virgola, ma che quel niente virgola può almeno far credere al potere politico che abbia un valore. E in un sistema bipolare come quello berlusconiano, dove alla fine si dice, si usano due parole, fateci caso, sono due parole che prima non esistevano, sono concreto e assoluto, sono due parole chiave del lessico berlusconiano che ha contagiato tutto il discorso di tutti, da destra a sinistra. Tutti vogliono fare delle cose concrete, no? Risolvere i problemi concreti. Poi c'è l'altra, quello invece però è particolare, di dubbi, bisogna pagare il diritto d'autore quando la si dice, quello che la gente ci chiede. Quello, tutte le volte che dite quello che la gente ci chiede, siate onesti, pagate i diritti d'autore a Maurizio Lupi. E invece concreto ed assoluto non sapete più a chi pagarli, perché su assoluto c'era un vecchio studio di come si chiama? Sul linguaggio di Mussolini, e l'uso di assolutamente in modo ambiguo, assolutamente in italiano, dipende dal contesto, certo, no? Vuol dire assolutamente sì, assolutamente no. E l'uso ambiguo dell'assolutamente in italiano lo introduce in luce, e questo è diventato un'altra parola chiave. L'altra è quella di concreto, e funziona così. Allora, in una politica che si basa su questa completa ambivalenza del suo linguaggio di riferimento, no? La completa ambivalenza del suo linguaggio di riferimento, la totale scarnificazione dei contenuti a destra come a sinistra, no? La logica diviene di accomodare gli elenchi, no? La logica diviene di accomodare gli elenchi, cioè il più grande sintomo di insorgenza politica anti-berlusconiana è fatta di elenchi, no? Viene paura, viene paura, poi se avete il referendum che fanno venire ancora più paura, ma viene paura perché è la logica di un populismo che alla fine ammorba chi lo produce. E nella logica populistica, per cui io devo darti quello che ti accontenta perché tu mi dia il voto, va poi a finire che se tu mi convinci di essere importante, io ti vado, chi me lo fa fare di verificare se Giovanni Bianchi ha in tasca 100.000 voti o c'è in tasca il voto di Giovanni Bianchi? Se Giovanni Bianchi è capace di farmi credere che c'è in tasca 100.000 voti, io glieli do per buoni. Se Berlusconi dovesse sommare il numero di voti di quelli che hanno promessi, dovrebbe avere in tasca 120 milioni di voti, perché tutti ne hanno preso delle valangate, no? E tu dici, beh, guardi, se lei ha dalla sua gli industriali, i cinellini, i leghisti, i razzisti, Forza Nuova, gli storaciani, gli ex storaciani post-melonisti, i finiani pentiti, i responsabili, gli irresponsabili, gli ex irresponsabili, così via, e devono avere perlomeno 500 voti di maggioranza in Parlamento, gli votano contro figli e avversari, forse, no? Però quello è il meccanismo su cui lui ha costruito quella logica per cui con una minoranza dei voti in tasca fa credere di avere la maggioranza delle cose e produce una maggioranza parlamentare. Il procellum, come tutti lo chiamano, non l'ha mica non è mica stato paragonato dal cielo, non è un'interferenza internet nell'attività legislativa, è il frutto di un concetto politico del quale ci si è progressivamente convinti che così si otteneva un risultato che alla fine non c'è. Accettando questa umiliazione, Ruini diventa una figura decisiva del terreno politico e capisce ancora una volta che la mancanza di un corpo in senso politico è un grande vantaggio. Pio IX non l'aveva capito. Pio IX pensava che il potere temporale fosse la base del potere reale, era un seicentesco con 200 anni di ritardo. e dopo di lui Pio X un pochino, un po' Benedetto XV, molto Pio XI, moltissimo Pio XII, moltissimissimo tutti gli altri, capiscono che la mancanza del potere temporale muoversi totalmente sul piano simbolico e flu dell'immagine vuol dire un'enorme capacità di azione politica. Come sovrano, Paolo VI all'ONU gli avrebbero dato da parlare 35 secondi il venerdì pomeriggio invece che 4 di sera. Come Papa, vestito di bianco, che non conta niente, una specie di Dalai Lama cattolico, lo accolgo nel 64 come se fosse l'inviato di Dio. E dal punto di vista politico, Ruini capisce che in questo terreno politico la mancanza di un corpo politico, il Partito Cattolico, diventa un enorme vantaggio, e lui lo usa in un modo spregiudicato. Rispetto a che cosa? Non rispetto alla questione dei problemi politico-sociali, se ne frega di quelli. Quelli non sono stati risolti perché mancano le teste, non perché mancano Ruini. Se ci fossero le teste, se ci fossimo ricordati di clonare Elia, Andreatta o così via, o se loro si fossero ricordati di fabbricare un pochino di classe dirigente, no? Saremmo già messi molto meglio di come siamo oggi. Ma la cosa a cui lui rinuncia è il disegno montiniano di fare una chiesa italiana. Per fare una chiesa non servono dei grandi ingredienti, non servono degli ingredienti, servono l'episcopato, perché se non c'è quello non si fa niente, e poi serve un'abitudine al colloquium, al sapere colloquiare, e mica con i famosi toni abbassati che sono quella cosa che non si capisce bene cosa siano. Comunque può anche comportare dei livelli di scontro e di asprezza anche molto forti, ma che suppone il fatto che lui ritiene che io sia un interlocutore e io ritengo che lui sia un interlocutore, allora mi do da fare per convincerlo, per corromperlo, per minacciarlo, di meno, ma capisco che non posso andare via senza di lui. E come nei vecchi film delle evasioni, quando ci sono i due galeotti incatenati l'uno col piede all'altro, che si prendono a pugni, ma essendo incatenati c'è questa cosa davanti, perché sennò non possono andare da nessuna parte. Quello che la Chiesa italiana non produce, che Modini vorrebbe fare, che non riesce a fare, e quello che lui decide di non fare, è che i cattolici italiani siano un po' incatenati gli uni agli altri. E questo nel sistema wittigliano funziona molto bene, perché il sistema wittigliano è un sistema di consenso a raggiera, con una ruota con i raggi della bicicletta, è un sistema di consenso a raggiera nel quale tutti hanno un rapporto diretto col Papa e il Papa dà a ciascuno la cosa che lui vuole. Per cui, dall'Opus Dei Sante Scrivà, da me il Beato Giovanni XXIII, a voi vi dà Dognocchi, a quelli là gli dà Martiscia, no? A ciascuno, la moltiplicazione dei santi è su un piano non solo simbolico la rappresentazione perfetta, no, di questo sistema algea, per cui ciascuno c'ha il suo altarino. A quel punto cosa vuole? Vuoi che io smetta di fare il culto di Padre Pio? Mi ha dato il Papa, io me lo tengo, arrangiatevi voi, volete una canonizzatevelo. Questo sistema crea il fatto che oggi chi non ha un processo di canonizzazione è nessuno. Alcuni saranno anche da vivo, i focolarini per guadagnare in anticipo la beatificazione di Chiara Lubich lanciano questa, Chiara Lubich per guadagnare in anticipo la sua beatificazione lancia questo slogan del santo subito al funerale di Bottiglia, che è una cosa grottesca. Nessun papa aveva mai beatificato il predecessore in 20 secoli, nessun popolo ha mai beatificato un contempi in questi termini qua, e questo qualcosa vuol dire. La rinuncia di Ruini è questa, e la rinuncia a fare una chiesa italiana. E la rinuncia alla chiesa italiana comporta il fatto che tutti i tentativi di colloquium vengano considerati lesa maestà. un crimine di lesa maestà, l'avvenir di Lofofo è il braccio armato di questa politica. L'avvenir di Lofofo ha criticato con una certa cautela personaggi assolutamente discutibili, ha sparato veleno e micidiale contro tutto quello che si muoveva nel cattolicesimo. Era un giornale che era come il soldato americano impazzito nella giungla del Vietnam che ammazza tutti i suoi. Di preferenza sono stati cattolici il bersaglio dell'avvenire, più un'appendice che è un sito dell'Espresso gestito da Sandro Magister, di cui io sono convinto che la lettura comporti la violazione del sesto comandamento, che però è un sito del quale si parla male solo di cristiani. Solo i cristiani, ci sono continuamente liste di proscrizione, ammiccamenti proscrittivi, denigrazione finto neutrali, con le quali si dice non che Giovanni Bianchi ha le sue idee, ma un buon figliolo. No, come si dice, Giovanni Bianchi è un relativista, il peggior nemico della Chiesa, che sono quelli come lui che fanno. Stalin al confronto di Giovanni Bianchi è un angelo. Guardate, no, non è uno scherzo questa affare qua. L'idea che si potesse trattare Azzati come è stato trattato da vivo e da morto fa ribrezzo non a chiunque abbia conosciuto Azzati, a chiunque abbia un rapporto leale, ancorché sporadico, con la verità dei fatti. Non è immaginabile che l'Avvenire abbia considerato la scrittura di Enzo Bianchi una cosa che andava espulsa. Guardate bene, non trascurate, no, si fa così, perché se volete diventare da grandi dei veri leninisti di destra dovete prepararvi. Si fa così, e non gli si fa scrivere mai, poi lo si fa scrivere per 4 mesi di fila, non una volta al mese, una volta a settimana, no, un giorno sì, un giorno no. Poi dopo quattro mesi tutti i vescovi hanno imparato che Enzo Bianchi scrive sull'Avvenire, si dice basta, adesso per 15 anni più basta. E se siete vescovi mediocri, come sono la maggior parte dei vescovi italiani, voi capite bene che prima, quando il vicario vi dice chiamiamo Enzo Bianchi a predicare ai preti,
no,
non vedo perché, meglio Natoli. meglio Natoli. E capite che questo gioco è un gioco micidiale, perché crea delle liste di proscrizione invisibile basate su un meccanismo denigratorio spietato, che dentro un partito non è un bel segno, dentro la Chiesa è una catastrofe. È una catastrofe perché dice che avere la fede cattolica in Gesù Cristo o non avere la fede cattolica in Gesù Cristo non conta niente. Niente. Questo non è una questione di base, di vertice, di nicchia, di cose, di popolo, di popolo, di sociale, di politico. Questa è una questione che riguarda il nucleo centrale dell'esperienza di fede. Il nucleo centrale dell'esperienza di fede. E questo comporta, da parte di chi lo gestisce, da parte di lui, che è un uomo intelligente e per parte sua è un uomo impeccabile, un uomo incorruttibile, incorrotto, ineccepibile, cioè non c'è niente di autoindulgenza in questo, non c'è niente di come avrei potuto fare il generale dei trappisti senza nessuna difficoltà, ma è la questione del rapporto come tale col potere il punto che diventa decisivo, e quello diventa un criterio di appartenenza. Allora, nella Chiesa Cattolica Romana, che il potere sia il criterio di appartenenza o non appartenenza della Chiesa, questo non può essere. Non può essere. se si dà perché c'è la convinzione diffusa, praticata da parte di tutti quanti, che lì comunque ci sia il centro delle questioni, e che quello che la Chiesa può dare al paese sia solo questo, un contributo di stabilità di tipo politico. Il risultato arriva al suo trionfo e alla sua fine con il passaggio della legge 40, appunto, della questione delle convivenze. Legge 40, perché un vescovo rigoroso come il cardinale Caffarra, un sincero conservatore, un sincero ultra conservatore della fama che lo circonda, secondo me giustamente Caffarra dice: mi chiedete un giudizio di carattere morale sulla legge 40? Va abrogata. Non rispecchia quelli che sono i principi della morale cattolica. Quindi, se volete fare una legge, fatela, non cercate di fare una legge che piaccia a noi, perché una legge che piaccia a noi sulla fecondazione medicalmente assistita, tecnicamente non si riesce a fare senza incappare in un qualche peccato mortale. E come spesso è capitato nella storia italiana, un ragionamento che proprio nella sua relativa intransigenza diventa, per una ragione paradossale, il più laico dei ragionamenti possibili, perché dice: voi la fate e noi in confessionale diremo che è peccato, cosa possiamo farci? Questo tocca una cosa nella quale è possibile capire la mia posizione di tipo morale al di fuori di una logica della morale cristiana? No. Se non c'è la morale cristiana, non capite perché l'escursione spermatica della legge 40 è peccato, per me è un peccato che non si deve autorizzare in nessun caso. Dunque, se siete un'altra morale, usatela e fate quello che vi pare. E sulla legge 40, il gioco fin troppo facile della vittoria per astensione rappresenta il vertice, la fine del ruinismo, fine che arriva davanti ai microfoni del TG2 la mattina dopo i referendum, quando Ruini sta andando a inaugurare una nuova sede del TG di Mediaset a Roma. Brunelli, giornalista del TG2, io non so se l'entusiasmo era la ragione di questa domanda, era invece una faccia di diffidenza, domanda a Ruini se a questo punto si rifà il referendum sull'aborto, no? E Ruini dice: oh, non si tocca, non si può fare il referendum sull'aborto, che è lo smascheramento della grande fragilità di questa posizione, che si presenta con una posizione ultra forte, ultra conservatrice, ultra vincente, ultra ammazzasette, e che poi alla fine riesce soltanto ad avere delle cose molto banali, un po' di soldi. Già Casaroli aveva inventato un sistema per far sì che la cristiana diventasse improvvisamente ricchissima con l'8 per mille, che proiettandosi sull'intero bacino dei contribuenti e non su quelli che firmano, fa sì che la Chiesa cattolica lucri proporzionalmente tutto quello che non versano quelli che non firmano, per cui la Chiesa cattolica raccatta qualcosa come 1200 milioni di euro all'anno, 1.2 miliardi, un settimo dell'istruzione universitaria. Quando voglio far arrabbiare qualche vescovo, ogni tanto mi riesce, gli dico che con meno della metà dei soldi il padre Gemelli avrebbe imposto in Italia la Sharia. No, perché invece questi con 1.200 milioni l'anno, la più grande industria italiana per utile netto dopo le tasse, il cristianesimo. E come non si vede dove li mettano, onestamente, perché sì, le chiese sono più belline e questo fa piacere, i quadri sono più puliti e questo va bene, anche qualche schifezza seicentesca ha un'illuminazione Ticino che farebbe invidia alla Gioconda, ma poi non ha finito chiaro, dovresti immaginarlo, perché io mi intendo di costi universitari. Il sistema universitario italiano costa 7 miliardi di euro l'anno. Allora, con un settimo del sistema universitario io mi sarei aspettato la Cattolica di Palermo, no? O l'idea, o l'ospedale San Pio X a Treviso. Mi sembra che sono delle cose importanti, ecco. E alla fine tutto quello che si chiede sarà uno sconto di birra ad Umberto. Non è neanche come si può ottenere con questi soldi. Allora, la scelta di Ruini è quella appunto di non investire sulla formazione, che è una cosa più classica immaginabile per dei vescovi, ma di investire moltissimo in comunicazione. Una televisione che ha pochissima audience, ma che c'è, un giornale molto pompato dal punto di vista pubblicitario, questo tipo di cose che vengono fatte. Ma poi al tempo stesso, dopo aver reclamizzato grandi cose, poteri, cose e così via, alla fine resta pochissimo e quasi niente. Un pochissimo quasi niente che condanna il sistema di potere ruminiano, ci scherzavamo su prima di incominciare, al destino di tutti i sistemi di potere. Sia quelli macro-imperiali di lungo periodo, sia quelli micro-imperiali come era il micropotere dell'impero ruminiano. Una volta che avete fatto un sistema di potere, c'è sempre qualcuno che nel momento in cui voi cominciate a perdere qualche colpo o siete vulnerabili, pensa di prenderselo. Pensa di prenderselo. È una legge, è come la gravità. È come la legge di gravità, cioè non è una cosa che dipenda dallo Spirito Santo, è proprio una cosa banale, normale, naturale e così via. Per cui è rinnovato una volta, rinnovato due, rinnovato tre. Quando arriva la cosa dei dico, la segreteria di Stato capisce che è il momento di fare un colpo di mano e riportare a Bertone un tipo di dialogo col potere politico che nella sostanza non cambia. Filo Berlusconiani prima, filo Berlusconiani dopo. Incapaci di distinguere la rava dalla fava prima, incapaci di distinguere la rava dalla fava dopo. Cioè non c'è un cambio di rotta o di strategia, ma c'è l'idea che quel tipo di politica lì la faccio io. Il che però comporta, e questa è una cosa di cui io credo vada dato atto al cardinale Bertone, comporta il fatto che assumere lui questo tipo di compito e di incarico consente ai vescovi oggi di rimettersi a fare il loro mestiere e di provare a ridomandarsi se hanno voglia di fare una chiesa italiana. Se hanno voglia di fare una chiesa italiana. Naturalmente i primi segnali di questi tre anni sono, come mi sembra inevitabile che fosse, anche molto contraddittori. Molto contraddittori. Non sono capace di dire al Papa come si fa a scegliere il vescovo di Milano. Questa è una cosa difficile da fare. Poi avete avuto la sensazione che ci sia un'idea dei vescovi che dice al Papa: guardi che Milano è importantissima, per cui a Milano ci vuole una persona, non Tizio Caio, no? Ma lei deve mandare una persona così e cos'ha. Se non manda una persona così e cos'ha, lo rovina, perché noi gliela faremo pagare. Avete l'impressione che gli abbiano detto questo? No, hanno detto: guardi, nel caso che lei proprio non trovasse nessuno, io no. Io naturalmente non chiedo nulla, però se per caso lei per obbedienza me lo chiede, io corro, poi veda lei cosa vuol fare, sapremo fra poco cosa decido di fare per davvero. E non c'è una presa d'atto, un elenco di quelle che sono le drammaticità della vita cristiana. Ripetono questo ritornellino, cielino dell'emergenza educativa, che poi nella pronuncia cielina vuol dire qualche appalto per le scuole, e non riescono a rendersi conto invece che lì sotto c'è una questione molto grossa che tutte le famiglie sentono. Non capiscono assolutamente nulla di nulla di nulla di che cosa voglia dire oggi per dei ragazzi mettere su una famiglia. Sono convinti che le convivenze siano una cosa sporcacciona. una cosa assolutamente spaccacciona. È come se andassi a convivere io con una ventenne, lo considererebbero uguale, no? Che vergogna, eh? Che vergogna, ma che la diamo su, non capiscono niente sulla questione che oggi in Italia, non in una fabbrichetta sperduta del Casentino, ma nelle università italiane, una dottoranda di ricerca non può rimanere incinta. Chiaro? Un dottore di ricerca perde la borsa durante la gravidanza. Che è una cosa con la quale una conferenza episcopale provocatoria dice a tutte le dottorande: la gravidanza ve la pago io, 12.000 euro, quante sarete alla fine? Resta incinta nessuno. Con un milioncino mi cavo e faccio un figurone. Niente. E non riescono a rendersi conto che dietro questa retorica governativa cristianistica manca tutta una percezione di quelle che sono le cose che accadono. Il mio direttore si è accato con me perché pensava che avesse creato un putiferio del filmone, non è successo niente. Alle future maestre e maestri italiani si può insegnare qualsiasi tipo di materia, semiologia del disco di vinile, ma non si può insegnare la storia del cristianesimo. Perché no? Perché devono fare 22 crediti di didattica della matematica e devono fare 16 crediti di storia liberamente scelti fra storia romana, storia greca, storia medievale, storia moderna, storia di Francia, storia della scienza, storia della filosofia, storia dell'ebraismo, storia dell'estremo oriente, storia del vicino oriente, storia dello scoiattolo, tranne la storia del cristianesimo, che è l'unica esclusa. Perché tanto chi se ne frega che le maestre siano in grado di familiarizzare con i problemi di carattere storico e religioso, non ci frega nulla. Non riescono a vedere la tragedia che sta attanagliando l'episcopato. I movimenti 20 anni fa, 30 anni fa facevano gli antiterritoriali, quelli che parlavano male, no? In nome delle istituzioni, in nome del carisma. Adesso, appena uno c'è un vescovo, bisogna darne uno anche a tutti gli altri se lo si offendono. Se uno c'è un cardinale, bisogna dare un cardinale a loro, anche a loro, se no andiamo male. E poi i vescovi devono essere in zone geografiche specifiche, perché devono anche accudire il movimento, e allora se dopo sono troppo lontani si stancano, e bisogna portarli più vicini al quartiere generale. Vale mica solo con la questione di scuola CL, vale per tanti movimenti questo. Cioè capitano delle cose che richiederebbero un'enorme cura passata, dove non so se ci voglia il modello Milano, di sicuro c'è il modello Borromeo, ci vorrebbe lanciafiamme per rimettere ordine in una serie di cose. Dimenticano di spiegare che cosa stanno facendo. La Conferenza Episcopale Italiana ha fatto una revisione, una nuova traduzione della Bibbia. Allora, nella storia cristiana la traduzione della Bibbia è sempre un atto epocale, assolutamente epocale. Allora tu dici: abbiamo tradotto la Bibbia, il monastero di Bose, che non è la chiesa italiana, ha infinitamente meno risorse, la sua traduzione dei Salmi ha fatto un periodo di sperimentazione, poi l'hanno ricorretta, alla fine l'hanno pubblicata come se li avesse tradotti David, non Enzo, in italiano. Beh, sulla Bibbia vuoi fare qualcosina? Vuoi? Oppure la pubblichi direttamente? Vuoi provare a vedere cosa succede? Quando io ho visto che la nuova traduzione della Bibbia era stata recepita dalle edizioni pauline come un prodotto con il packaging adeguato ai diversi target commerciali, e che questi target commerciali avevano i nomi dei luoghi santi, c'è la Bibbia Hebron grossa, c'è la Bibbia Sinai rilevata in pietra, No? Ci sono tutte queste Bibbie con i vari, non è? Mi sono venuti i brividi, mi sono venuti i brividi, perché è come è veramente non rendersi conto di cosa sta facendo. Dico questioni pastorali banali, e il popolo di Dio ha abolito la confessione auricolare, l'ha abolita per desuetudine. Il popolo di Dio, dato che c'è il sensus fidei, può anche abolire la confessione auricolare per desuetudine, però la cosa che neanche il popolo di Dio può abolire è la penitenza. No, allora possiamo fare due chiacchiere sulla penitenza o no? No, assolutamente, con l'idea che tutto si giochi ancora oggi molto forte, sempre meno forte, ma ancora molto forte, che si giochi su alcune questioni etiche nelle quali si nega quella che è la tradizione dell'ortoprassi cristiana più sicura. A me meraviglia moltissimo la discussione sull'eutanasia. Allora, il fine vita, ma non per un teologo progressista omosessuale olandese di oggi, no? Ma per un gesuita italiano del Settecento, o per Sant'Anselmo, o per Sant'Alfonso, per una formazione cristiana tradizionale. E più importante, la vita o per morire? Il per morire è Santo Cielo. La morte subitanea libera lo Domine. Non so chi di voi si è toccato farli, ma li trovate forse anche su internet. L'esercizio per la buona morte di Sant'Alfonso. Quando i miei piedi immobili mi annunceranno che l'ora della fine è presta a venire, o Gesù mio misericordioso abbi pietà di me. E c'era una descrizione di 100 sintomi della morte, il sudore freddo, i capelli diritti, lo sguardo, la bocca impastata, le mani, una cosa, un film d'orrore, no? Basato sull'idea che l'unica cosa importante nella vita è il ben morire, no? E prepararsi al ben morire. Questo ne frega me di vivere. Niente. Se un minimo di formazione cristiana, il fatto di stare al mondo lo considero l'ultima delle cose che mi possa interessare. Io ho sempre stato un po' esagerato, mio parroco che diceva di pregare sempre, perché se stavo per fare un peccato mortale era meglio che morissi subito, perché mi sembrava un po' massimalista come approccio. Però questo era l'insegnamento normale di un parroco di campagna. Siamo entrati in questa specie di spirale dove c'è questa cosa che è la vita, che è una specie di quaternitas sopraggiunta, rispetto alla quale si impedisce di mettere in comunicazione una cosa vera e drammatica che oggi esiste, che è quella dello spossessamento ospedalizzante della morte, dell'incapacità di umanizzare la morte. Che se non umanizzi la morte, non umanizzate neanche la vita, e quindi le cose si tengono saldamente insieme, per quale non si riesce a parlare. Io tendo ad essere abbastanza ottimista, immagino che ci possano essere dei margini di recupero che possano venire, e non verranno, su questo sono abbastanza convinto, dalla politica. Io mi sono molto schifato quando ho visto che la domenica fra i due turni elettorali Amicone ha scritto sul sito dei Tempi che Pisapia era l'anticristo, perché per un verso mi sono detto magari se l'anticristo fosse come Pisapia ce la potremmo anche cavare, faremo una copia, gli daremo come vice anticristo il presidente della Casa delle Carità, e ce la caveremo così. Però non credo neanche al rovescio, non credo neanche al rovescio, non credo che la fine del berlusconismo che comporterà una lunga agonia, non so lunga quanto, 100.000 anni. Il cardinale Silvestrini, con la moglie Silvestrini, che è un uomo che di politica se ne intende, consolava un politico italiano dicendo di non preoccuparti, Pier Silvio non è eterno. Per cui non so quanto durerà tutto questo, non credo che da lì verrà qualcosa di decisivo e di buono. Spero che qualcosa di decisivo e di buono per la politica economica, per la politica dell'occupazione, per le politiche della ricerca, per la pubblica amministrazione, per il sistema fiscale. No, spero delle cose buone, ma questo tipo di livello di questione, questo riguarda esclusivamente in maniera radicale un dinamismo interno della Chiesa molto soffocato, molto, molto ristretto, nel quale non esiste zona che non sia stata contagiata. Cioè, la logica di usare il metodo del potere come metodo di distinzione dell'appartenenza ecclesiastica, questo è diventato un criterio. Mi ha colpito, se posso, delle cose che diceva lei alla fine, no? Quando diceva della questione delle meditazioni, delle cose così, è esattamente la cosa che secondo me è gravissima. Cioè, pensare che ci sia ancora una logica del potere, o del potere come imposizione, o del potere come mediazione, ma insomma una specie di realpolitik che possa servire a rimettere insieme i cocci di una chiesa in uno stato difficilissimo di recupero. C'è l'esigenza di ritrovare una spinta di radicalismo cristiano, di vita cristiana autentica, di spesa di sé, che va ricostruita molto pazientemente e con una grande sicurezza sul fatto che, almeno nella Bibbia, ma anche nella storia, certi esodi seppelliscono tutta la generazione che ha iniziato il cammino, e se si incomincia dopo, seppellirà la generazione dopo. Se Israele fosse uscito dall'Egitto ieri l'altro, la fine del cammino sarebbe arrivata nel 2051 senza ombra di dubbio, non c'era possibilità intermedia di sopravvivenza. L'unica cosa in questo che mi pare che consoli, debba consolare molto, è il fatto che nella Chiesa le primavere arrivano sempre senza segni premonitori, per cui considero la gravità delle cose che stiamo attraversando tutto sommato come un buon segno. La cosa a cui stare attenti, ciascuno soggettivamente per sé, in base al grado di responsabilità e di esposizione che può avere, credo in questo momento, è quello di riuscire a conservare un grado di autenticità della parola, delle parole che si dicono, perché il rischio è quello appunto di fare uno sport che è andato molto di moda, di inventarsi o di inventare profetismi più o meno improvvisati, dove c'era qualcuno che aveva in mano le chiavi del cambiamento e del bene rispetto al male che ci domina, che non credo che sia la cosa. L'altro rischio molto forte, che proprio perché la malattia di cui abbiamo sofferto, la malattia del potere, l'altro grave rischio è quello dell'adulazione, che alla fine, per una ragione o per l'altra, si finisca lì. E tutto sommato alcune cose che abbiamo visto capitare lo fanno dire, che volevo finire leggendovi poche terzine di Dante. Le ricorderete? Luogo in inferno detto malevolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno involge. Nel dritto, mezzo del campo maligno, vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui il suo luogo dicerò l'ordigno. Lo fondo è cupo, sì che non ci basta l'oca vedere senza montare al dosso dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. Qui venimmo, e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli umani privati parea mosso. E mentre che laggiù con l'occhio cerco, vidi un sol capo, sì di merda lordo, che non parea se era laico o chierco. Quel mi sgridò, perché sei tu si gordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui, perché se ben ricordo, già tu veduto coi capelli asciutti. e sei adesso in Termineida Luca, perota d'occhio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca, qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond' io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca, fa che pinghe, mi disse, il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e or è in piedi stante. Taide è la puttana che rispose al crudo suo quando disse: o io grazie grandi a te, anzi maravigliose, e quindi ci siano le nostre liste sazie. Grazie.